Le 8, 17 minuti e 47 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 Mattino, al microfono sempre Simone Spezia. Alle 8.35 avremo ospite la vice ministra degli esteri Marina Sereni per parlare anche di quello che è successo ieri, ossia della liberazione dei pescatori e che significato politico soprattutto ha la questione a livello di politica internazionale. E poi sarà con noi Carlo Calenda, quindi puntata abbastanza politica quella di oggi, come avrete capito. Iniziamo però come sempre da un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno, iniziamo proprio da qua, direi, che dici, da Haftar?
Sì, oggi è un giorno di festa perché non ci sono parole. Il fatto che tornino in Italia, torneranno credo già stamattina perché hanno viaggiato sulle loro imbarcazioni tutta la notte, i 18 pescatori bloccati il primo settembre proprio da Haftar, dai suoi uomini, beh, insomma, questo dà una gioia indicibile. Diciamo la verità, non ci speravamo che potessero rientrare entro Natale, anzi eravamo tutti, i toni dei giornali erano piuttosto pessimisti, quindi festa, festa, festa grande. Ci ho detto c'è un altro aspetto, che a prendere questi 18 pescatori sono andati il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri italiani, ed è, che mi risulti, che io mi ricordi, la prima volta nella storia che questo accade. Dunque c'è un personaggio Haftar non legittimo, non è il capo del governo, a parte che non siamo mai andati neanche con il Presidente del Consiglio o con i capi di governo legittimi, ma questo è una persona che ha mosso guerra al capo del governo legittimo Sarraj e l'aveva persa l'anno scorso, ti ricordi, ne abbiamo parlato a lungo in questa trasmissione. Poi il primo settembre, in quei giorni, Di Maio era andato in Libia, aveva visto tutti, quasi tutti, ma Haftar, proprio perché lo considerava un cane morto, un perdente, non lo aveva incontrato. E come tutta risposta Haftar aveva sequestrato, ha fatto sequestrare questi 18 pescatori e li teneva da 108 giorni, non so quanti giorni sono passati dal primo settembre, li teneva in ostaggio. Bene, noi abbiamo trattato, come sempre fanno i paesi con i loro servizi segreti, pagando, non lo so adesso in che modo, come si fa anche per i sequestrati dall'ISIS in casi estremi, ma Haftar ha preteso che andassero a rendergli omaggio e, secondo le versioni dei giornali, molti giornali fra virgolette gli attribuiscono a scusarsi, la parola chiedere scusa, il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro degli Esteri Di Maio. È una cosa clamorosa. Quando avremo smaltito la gioia dei pescatori ritornati in Italia, beh, su questo aspetto ci soffermeremo. Qualcuno, devo dire, sui giornali lo fa anche oggi. Però è clamoroso, veramente non ha. Guarda, l'unico precedente che ho trovato, ho fatto una ricerca praticamente tutta la notte che mi occupo di questa cosa, è francese, la Francia, che Sarkozy, appena entrato in carica, mandò la sua moglie, ancora per poco, allora Cecilia, in Libia da Gheddafi a riprendere delle infermiere bulgare, un caso farlocco, c'erano delle infermiere e un medico bulgari accusati di diffondere l'AIDS in Libia, e ottenne misteriosamente Sarkozy, che era stato appena eletto, era il 2007 presidente della Repubblica Francese, ne ottenne la liberazione e andò a prenderli Cecilia, che credo poche settimane dopo divorziò da Sarkozy e arrivò Carla Bruni. Questo è l'unico precedente. E bene, comunque mandare la moglie, a parte il fatto che Sarkozy per quella storia ha avuto guai che li ha finora, perché si scoprì che dietro c'era un rapporto strano con Gheddafi e gli arrivavano anche dei finanziamenti a Sarkozy, ma questo chiudiamo la parentesi. Sì. Però un conto è mandare una moglie in uscita,
una diciamo first così, lady, sì.
Sì, in uscita però, perché poi si sapeva già allora che non sarebbe rimasta First Lady. Comunque in Francia fu considerato grave anche mandare la First Lady, è come se Conte avesse mandato Olivia Paladino, insomma la sua fidanzata, ecco. Ma andare lui di persona, qualcuno avanzerà il sospetto che da oggi in poi chiunque sequestri degli italiani può chiedere che per liberarli venga il Presidente del Consiglio. La prossima volta il Presidente della Repubblica toccherà, chiederanno che venga Mattarella.
Perché no?
È pazzesco.
Dice Bruno da Cuneo, ci scrive, dice: per voi due questa liberazione è stata come se vi avessero messo non dico cosa nel piatto. No, assolutamente, siamo ben felici entrambi, sia Paolo Mieli che io, della liberazione dei pescatori. Bisogna valutare se ci sono conseguenze politiche e geopolitiche e quali sono queste conseguenze politiche e geopolitiche in termini di rilevanza italiana nel Mediterraneo. Ed è questo, poi ne
parleremo.
Tanto
aggiungiamo anche una cosa brevissima, che Haftar è il principale alleato di Al-Sisi, anzi Al-Sisi adesso lo sta mollando, e noi, dopo aver fatto un putiferio di restituzione di Legion d'Onore per il caso Regeni, adesso andiamo a rendere omaggio in questo modo. Ci sono anche dei calcoli molto più complessi che vanno fatti. Ci ho detto, Gioia, se vuoi, per parlare di cinismo mondiale in sì. questo campo, oggi mi hanno colpito Putin, che ha detto a proposito dei dissidenti del caso Navalny, ha detto: sentite ragazzi, non ci accusate a noi di aver attentato alla vita di Navalny, perché se i nostri servizi segreti avessero voluto ucciderlo, l'avrebbero ucciso, punto e basta. Mi ha colpito per la sfrontatezza e il cinismo.
C'era un cattivo da film quasi, Paolo Putin, con questa frase
molto, molto esplicita. E poi mi ha colpito che la UE ha finalmente stanziato la chetichella, sui giornali questa notizia non la troverete, i 6 miliardi a Erdogan perché continui a tenere i nostri migranti di tutta Europa, in omaggio all'accordo, anche lì non troppo pubblicizzato, del 18 marzo scorso. Cioè, che vuol dire questo discorso? Che il mondo è cinico in questo campo, però alla faccia del cinismo andare lì col Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, è veramente tanto. Comunque quello che dice il nostro ascoltatore è vero, perché alcuni che speravano nella crisi di governo, che speravano che Renzi buttasse giù Conte, il fatto che Conte nel giorno stesso in cui incontra Renzi abbia avuto un grande successo, questo, la liberazione dei pescatori, questo alcuni rosicano, Travaglio sottolinea che è un mondo di rosiconi, e su questo incontro fra Renzi e Conte i giornali della destra non ti dico che toni usano, guarda, mi hanno incuriosito i verbi. Il giornale dice: i renziani abbaiano, testuale, la verità dice Renzi cincischia, questi sono i verbi. Nessuno crede, Renzi ha dato un altro ultimatum che subito dopo il 6 gennaio devono rispondergli su tutti i punti su cui ha sollevato. Però ti faccio notare un'altra cosa. Che un parlamentare molto importante, sconosciuto, poco conosciuto, ma molto importante dei democratici, che sta al Copasir, si chiama Enrico Borghi, oggi ha fatto un'intervista a Repubblica molto in linea con le cose che dice Renzi, dicendo che Conte deve cedere la delega ai servizi, non può tenerla, nessuno prima di lui, tranne per un periodo brevissimo, Gentiloni l'ha tenuta, insomma. È una crisi strana questa, cioè una pre-crisi strana, perché sembra che Renzi sia da solo a Baia, cincischia, però in realtà qualcosa si muove nella sua direzione, quindi teniamo aperti, noi ci risentiremo poi all'inizio di gennaio, cioè non è oggi l'ultimo giorno, però no. Ci lasciamo a Natale. E vedrai che il 7 gennaio troveremo, l'8 gennaio.
Devo tener conto degli ultimatum di Renzi, così come di quelli sulla caducazione, sulla caduta della concessione ad Autostrade, oppure secondo te sono abbastanza?
Secondo me sono uguali, identici a quelli della caducazione.
Cioè, nel senso che vengono rinviati ogni volta, dici?
I giornali già dibattono su Draghi, se sarebbe un buon Presidente del Consiglio o no. Il documento di Draghi l'altro giorno per i G30, ma insomma io penso che Conte abbia imparato a fare politica, e Renzi, mancandogli la carta di un governo alternativo, di poter andare alle elezioni, insomma non abbia la forza Tra l'altro Conte si sente veramente molto sicuro. Ieri, quando ha fatto gli auguri al Papa, che ha compiuto gli anni, per la prima volta, anche qua, tutte prima volta nella storia, gli ha dato del tuo. È la prima volta che un capo di governo dà: caro Papa, caro Francesco, tu ti auguro, così. E a proposito di auguri per compleanni, oggi il Corriere della Sera ci sono quelli di Pier Ferdinando Casini a Francaciampi. L'altro giorno tutti hanno celebrato che sarebbero stati 100 anni di Ciampi, oggi sono Franca Ciampi, la moglie compie 100 anni, siccome ha avuto un ruolo particolare nella presidenza ci uniamo a questi auguri di Casini.
Paolo, c'è quello che possiamo definire una sorta di ceffone della, fammi essere un po' brutale, di ceffone della giustizia italiana, la giustizia vaticana, un caso del quale ci siamo occupati molto, quello di Cecilia Marogna, la donna vicina al cardinale Becciu, sulla quale sono piovute una serie di accuse, gli acquisti un po' folli con i soldi di Vaticani. Ebbene, però, che è successo? Che la Cassazione ha detto che non può essere estradata in Vaticano.
Devo dire che questa cosa mi ha molto colpito, mi ha molto, davvero molto colpito, perché il Papa era partito in quarta contro Becciu, l'aveva sbattuto fuori, aveva concesso gli onori al cardinale Pell, suo storico rivale, il cardinale australiano che era stato in prigione e poi liberato con l'accusa di pedofilia, mi sembra, o comunque qualcosa del genere. E invece questo castello delle accuse a Becciu, un po', non dico che frani, però insomma un po' messo alla prova della magistratura, lascia vedere anche questa decisione della Cassazione. Beh, insomma, è una decisione a favore della signora Cecilia Marogna, che noi abbiamo trattato come una di queste donne che puntualmente vengono investite dai marosi del Vaticano, ma che oggi si ritrova ad avere evidentemente una difesa molto simile. Nel frattempo, visto che parla di giustizia, sono stati revocati gli arresti domiciliari a quel Mimmo Tallini, presidente del Consiglio della Regione della Calabria, che il Tribunale ha messo agli arresti domiciliari un documentone di ben 257 pagine che, come tu mi hai detto, tu hai letto per intero.
Beh, certo, io sono così.
Io non ce l'ho fatta a leggere. Senti, però io non posso non seguire le cose anche di politicamente corretto americano, le voglio seguire tutti i giorni perché mi interessa. Biden ha nominato una nativa americana, anche questa è la prima volta nella storia, Deb Haaland, che l'ha nominata ministra dell'interno, non come da noi, il ministro dell'interno lì è un ministero di gestione dei territori, però un ministero importante. Grande attenzione ai giornali, anche perché facendo questa scelta Biden ha scontentato, che gliel'hanno imposta, e ha scontentato un suo carissimo amico Tom Udall, che è un democratico del New Mexico, il cui padre aveva fatto lo stesso lavoro che adesso farà Deb Haaland sotto le amministrazioni Kennedy e Johnson. E questo figlio ci teneva tantissimo a fare, Biden gliel'aveva promesso, però si è dovuto rimangiare la promessa. Vedi come va il mondo, così, il politicamente corretto trionfa.
Senti, a proposito di politicamente corretto, c'è chi pensa che sia, ho letto prima in rassegna stampa questo pezzo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera che ci racconta di questa nuova serie della BBC che si chiama Pandemonium, che scherza sostanzialmente sul Covid-19, e c'è qualcuno che dice non è ancora il momento di scherzare su questa cosa. Tu come la vedi?
Secondo me, ti ricordi una polemica del genere ci fu anche da noi quando Enrico Avanzina fece, ne parlammo una volta, un film dopo la prima ondata che prendeva in giro il virus e i comportamenti italiani ai tempi del virus. Io il film non l'ho visto, non voglio discutere né come era il film né come sarà questa serie Pandemonium che andrà in onda dal 30 dicembre sui canali inglesi, però secondo me si può scherzare su tutto, perché anzi, più si scherza sulle cose difficili, più è divertente, perché scherzare sulle cose scontate, su quelli che sono gli obiettivi prestabiliti, uno che è particolarmente goffo, uno che... E poi non si può andare avanti. Guarda, Ho notato che uno dei meriti di Crozza è che anche dopo aver scherzato all'infinito su De Luca e le cose solite, così anche lui ha cominciato a scherzare sul virus, e prenderla con ironia è una cosa che rafforza e non indebolisce.
Ci può anche aiutare.
Anche perché il caos è tale che lo scherzo diventa la burla, diventa anche un mezzo di conoscenza. Ti avverto che sì, San Marino e il Principato di Monaco hanno deciso di far fare i cenoni, per cui ci sarà pressione alle frontiere di gente che vuole andare a fare cena. Ristoranti aperti fino all'una e mezza di notte.
Vabbè,
sono pazzi.
Vabbè, sono matti. Caro Paolo, ci sentiamo. Dobbiamo veramente chiudere. Ci sentiamo lunedì mattina.
Lunedì.
Ciao.
Mattino.
Ma care ascoltatrici, cari ascoltatori, ve lo dico, qua siamo tutti contenti che i pescatori tornino a casa alle loro famiglie e possano passare il Natale con le loro famiglie, e siamo anche contenti che sia andata in porto questa operazione. Questo non ci esime dalla possibilità di fare un po' di analisi sull'impatto politico e geopolitico che può avere un'azione di questo genere, una liberazione con queste modalità, e anche di questo che parliamo adesso con Marina Sereni, viceministro agli esteri. Bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Eccoci qua. Immagino una discreta soddisfazione per quello che è avvenuto ieri, per la liberazione dei pescatori. Immagino anche che ci sia un po' di soddisfazione perché è arrivata in un momento politicamente delicato questa liberazione, Sereni.
Ma io mi immagino che sia molto, molto importante per tutte le famiglie, per quella comunità. Noi abbiamo avuto in queste settimane molti contatti con le famiglie dei pescatori, con gli armatori dei pescherecci, con il sindaco di Mazara del Vallo, e sentivamo una fortissima partecipazione popolare da parte del paese, quindi la soddisfazione c'è, perché effettivamente abbiamo consentito a delle persone che da tanto tempo mancavano dalle loro case di poter ritornare e riabbracciare le loro famiglie in un periodo peraltro molto particolare, molto difficile per tutti, ma con l'avvicinarsi delle vacanze e delle festività natalizie ovviamente ancora più difficile stare lontani dalle proprie famiglie in quel modo. E quindi sì, la soddisfazione è grande, e penso che abbiamo fatto bene a fare tutto il possibile per avere questo risultato.
Viene giudicata da molti osservatori, viene giudicato inopportuno il fatto che siano andati da Haftar, che non è un capo di Stato, non è un capo di governo, ma sostanzialmente un miliziano, per quanto un attore importante sullo scenario libico, il presidente del Consiglio e il ministro degli esteri. È una cosa che sostanzialmente non ha precedenti, Sereni.
Ma guardi, io la metto così perché non conosco i dettagli, naturalmente, forse qualcuno degli ascoltatori non ci crederà, ma la riservatezza è riservatezza, e quindi non è una riservatezza solo di facciata. Noi sapevamo e sappiamo che abbiamo lavorato in tutti questi mesi attraverso i servizi di intelligence, attraverso la diplomazia, parlando con tutti gli interlocutori possibili perché si potesse liberare i nostri pescatori. E abbiamo promesso che avremmo fatto tutto il possibile, ovviamente nell'ambito dell'ecito. Chi vuole conoscere i dettagli di questa trattativa ha un solo strumento, che è il COPASIR, che è una commissione parlamentare specifica legata all'attività dei servizi. Può chiamare le persone che hanno lavorato concretamente su questa trattativa e farsi raccontare nelle sedi e nei modi opportuni i dettagli. Non sarò io che posso fare questo, perché comunque non li saprei.
Detto questo,
al punto politico che lei ha toccato, non è cambiata la linea politica del governo italiano sulla Libia. Noi abbiamo dal primo giorno, e ancora ieri nella dichiarazione del ministro Di Maio, dopo la liberazione, noi siamo impegnati per la stabilizzazione della Libia, perché regga il cessate il fuoco e perché dal cessate il fuoco si passi all'unificazione delle istituzioni e al dialogo politico. Ed è quello che stiamo facendo. È evidente che la complessità della vicenda libica non ci può rendere superficialmente ottimisti. Abbiamo notato dei progressi importanti, siamo il paese che forse ha sostenuto e sta sostenendo con il massimo l'impegno, l'azione delle Nazioni Unite. L'incontro di ieri evidentemente è stato necessario, mi pare evidente, cioè basta leggere la cronaca per capire che quel tutto è possibile, tutto quello che era necessario fare lo abbiamo fatto, compreso l'incontro di ieri. Non mi sento di dire che l'incontro di ieri modifica la posizione e il ruolo dell'Italia rispetto alla vicenda.
Quindi non è un forte riconoscimento politico di Haftar la visita di ieri di Conte e Di Maio? Cioè non...
Beh, certamente questo è quello che Haftar ha voluto e ha in qualche modo voluto trasmettere all'esterno. Io sono convinta che nel colloquio, nell'incontro, sia il presidente Conte che il ministro Di Maio abbiano detto ad Haftar quello che abbiamo sempre detto a tutti i protagonisti di questa vicenda, che c'è solo una strada e la strada è quella della diplomazia e del dialogo politico, che stanno andando avanti. Ecco, io vorrei che fosse chiaro che abbiamo una situazione difficilissima, molto tesa, molto complicata, in cui tutti gli attori, diciamo, non hanno non siamo sicuri che tutti gli attori abbiano un'unica agenda, ecco, quindi c'è una trattativa in corso, ma questa trattativa sta andando avanti e noi pochi giorni fa è stato nominato il nuovo rappresentante del segretario generale per la Libia nella figura di Mladenov. È stata molto importante l'azione della Williams in questi mesi e c'è un lavoro che noi stiamo seguendo. Ancora ieri c'erano riunioni dei nostri funzionari ad alto livello con i funzionari dei paesi cosiddetti like-minded, sì, per continuare a sostenere il processo nelle mani delle Nazioni Unite. Noi abbiamo quella linea e continueremo, sì, a portare avanti quella linea.
Un'ultima domanda sul tema Sereni e poi avrei anche una domanda sulla vicenda Regeni e sui nostri rapporti con l'Egitto, questione parzialmente collegata tra l'altro, perché come ben sappiamo il generale Haftar è fortemente sostenuto dal presidente egiziano Al-Sisi, la domanda verte su quello che succede adesso, perché quello che preoccupa alcuni osservatori a fronte di quello che è successo ieri con Haftar è quello che può succedere dopo. A questo punto qualsiasi miliziano che sia un attore importante di un paese nel quale riteniamo di avere degli interessi può chiedere di incontrare un alto livello governativo in una condizione di questo genere, cioè le conseguenze a cascata possono essere pesanti, non pensa?
Ma guardi, intanto vorrei ricordare nella felicità e nella gioia per la liberazione dei pescatori che questa non era la prima volta che succedeva una cosa del genere, è successa molti anni fa ai tempi di Gheddafi. Stiamo parlando di una parte di acqua, cioè di un'area marittima che è stata in qualche modo, noi l'abbiamo sempre segnalato, se andate a vedere sul sito della Farnesina c'è scritto chiaramente che quelle sono acque non sicure, quindi stiamo parlando di una eventualità che è accaduta nel passato e che noi speriamo e ci dobbiamo impegnare perché non accada, anche chiedendo ai nostri pescherecci.
Sì, ma parlo anche di altri luoghi del mondo, Vice Ministro.
I luoghi del mondo non sicuri sono non sicuri. E quello è importante che chi, diciamo, si muove nel mondo sappia quali sono i luoghi non sicuri. Sì. Quindi la mia risposta è pertinente. Quello era un luogo non sicuro, sì, e i pescherecci, ahimè, lo sapevano. Quindi noi siamo felici di aver ottenuto il risultato che speravamo, la liberazione, però questo non significa che non dobbiamo avvertire, proprio per evitare, sì, che possano riproporre.
E non significa nemmeno, Vice Ministro, che qualsiasi miliziano come Haftar possa richiedere la presenza del Presidente del Consiglio, immagino.
Ma guardi, la vicenda è molto chiara. Sì. L'Italia sta lavorando molto chiaramente a sostegno di un disegno molto, sì, preciso, che ha chiesto ad Haftar e agli altri soggetti che si muovono in quella regione di contribuire non ad aumentare le tensioni, ma a calare le tensioni e ad andare avanti sull'agenda onusiana per, sì, la pace e la stabilizzazione. Questo non è cambiato. Ieri non abbiamo cambiato la nostra posizione. Questo credo che sia il dato rilevante dal punto di vista della politica estera.
Il fronte Regeni, vice ministro, c'è chi ha lanciato anche qua l'apporto sulle critiche, no? Se no, che ci stiamo a fare
certo,
qua? che ci stiamo a fare? Ha detto nelle scorse ore il ministro Di Maio ha chiesto di fatto un intervento, un'intercessione dell'Unione Europea per fare pressione su Al-Sisi per avere verità sulla vicenda Regeni. Si sono invocate addirittura delle sanzioni. La critica qua che viene rivolta all'Italia dice però l'Italia dovrebbe muoversi per prima in una vicenda che è essenzialmente bilaterale. Come replica questa critica?
Beh, noi ci stiamo muovendo e il punto a cui siamo arrivati è un punto un po' di svolta. La magistratura italiana ha svolto un lavoro straordinario. L'indagine, l'inchiesta sulla base della quale vengono individuati come responsabili dell'orrendo assassino di Regeni è una indagine molto solida, come è stato evidente anche dalle notizie di stampa che sono state date dal procuratore nei giorni scorsi. A questa fase noi chiediamo alle autorità egiziane di darci il domicilio di queste quattro persone perché si possa continuare a lavorare, perché si possa processarle secondo le regole, nel modo corretto. Questa collaborazione giudiziaria fino ad oggi non c'è stata e quello che ha detto il ministro è esattamente che noi chiediamo su questo punto una collaborazione e un atteggiamento univoco dell'Europa. Cioè, sì. Chiediamo ai nostri partner europei come singoli stati membri ma anche all'Unione come Unione di insistere perché quella cooperazione giudiziaria che è stata assente o insoddisfacente fin qui possa invece cambiare e possa invece vedere dalla parte dell'Egitto un atteggiamento diverso perché si possa andare avanti con il processo, che comunque si farà.
Si potrebbe...
L'autorità giudiziaria italiana comunque andrà avanti,
certo.
E il governo italiano sosterrà l'autorità giudiziaria italiana ad andare avanti.
Si potrebbe arrivare al richiamo dell'ambasciatore Sereni?
Guardi, io sono stata sempre contraria a questo tema, lo so che è impopolare, però proprio perché abbiamo dei punti sui quali con l'Egitto non siamo d'accordo, proprio perché abbiamo delle distanze, delle divergenze, anche un problema molto serio come quello di Regeni, io penso che noi dobbiamo essere in Egitto al massimo livello della nostra diplomazia. Poi ci sono ovviamente altri terreni sui quali comunque dobbiamo discutere con l'Egitto, stiamo parlando della Libia, stiamo parlando della sicurezza e dell'antiterrorismo, stiamo parlando della gestione delle risorse energetiche del Mediterraneo, stiamo parlando di altre cose, ma proprio perché c'è questo problema con Regeni, io penso che la diplomazia italiana debba essere rappresentata al massimo livello in questo momento per non abbassare la pressione sulle autorità egiziane.
Grazie Marina Sereni, Vice Ministra degli Esteri, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata e
buona
un
giornata
buon lavoro
a tutti
e
voi.
Buon Natale, ovviamente. Perché...
Grazie anche a voi.
Grazie. Carlo Calenda, leader e fondatore di Azione. Buongiorno, benvenuto. Eccoci, bentornato ai nostri microfoni. Allora, che dice? Cade il governo oppure no, Calenda?
Ma non ne ho la più vaga idea e non sono particolarmente interessato al fatto che Conte cada o meno, a meno appunto che non ci sia un'alternativa, e io l'ho detta tante volte qual è. Noi abbiamo un problema, che lo Stato non funziona più e per questo abbiamo il più alto numero di morti in rapporto agli ammalati e alla popolazione, e per questo abbiamo avuto più danni di tutti gli altri paesi in termini di occupazione e economia. E a questo dobbiamo rispondere. Per rispondere a questo, io l'ho detto tante volte, ci vuole un governo fatto da persone che abbiano competenze amministrative e gestionali, guidate da un Presidente del Consiglio che abbia una forza internazionale, una riconoscibilità, una capacità anche lui gestionale. Mario Draghi, un altro, non lo so. Però questo è il formato che oggi può portare l'Italia fuori dal reset, il resto è tutta politicuccia.
Politicuccia, dice anche quella di Renzi.
Ma se dipende a cosa porta. Prima di tutto non è solo Renzi, perché lì dietro c'è anche il Partito Democratico che se vuole fa vai avanti tu che a me viene da ridere, o armiamoci e partite, quindi sta lì dietro, non dice una parola, vede come vanno le cose. Io lo trovo un atteggiamento opportunistico insopportabile e la responsabilità di Renzi e del PD è che se aprono una crisi devono avere un'idea di come concluderla, perché se no se ne stessero buoni e non rompessero le scatole.
Senta Calenda, io non ho capito bene che cosa succede con la sua candidatura a sindaco di Roma, perché ho visto che con il succitato Partito Democratico ha avuto un po' di discussioni l'altro giorno. Che è successo?
Ma intanto la mia candidatura c'è, indipendentemente dal Partito Democratico. Io sto andando in giro per Roma, vedendo le cose che non funzionano, lavorando sui grandi problemi della città, generali, trasporti, eccetera. Dopodiché ho da sempre, c'è stato un tavolo di coalizione con le forze del centro-sinistra. A un certo punto questo tavolo di coalizione, peraltro abbastanza inconcludente, in generale c'erano appunto tutte chiacchiere, un po' vacue, a un certo punto il PD ha detto: ma noi non possiamo andare avanti, dobbiamo aspettare di sapere se la Raggi è condannata, perché nel caso facciamo l'accordo con 5 Stelle. Io ho detto: figli miei, fate come vi pare, io a questo punto non vedo perché dobbiamo andare avanti con questo tavolo, decidete cosa volete fare nella vita, io vado avanti, faccio il mio lavoro, sto preparando programma, liste, candidature. Poi se ci sarà il Partito Democratico, le altre forze della coalizione, io sono strafelice e faremo un lavoro insieme. Se non ci saranno, amen, giocherò le mie carte come candidato sindaco e poi i romani decideranno.
Sì, perché il PD l'accusa, ha visto, no? Dice: se Calenda si vuole ritirare può farlo senza inventare fake news, dicendo...
Ma mi sto ritirando, lei le sembra che ho detto delle cose allora la spiego un po' meglio. Il Partito Democratico, se c'è o non c'è, io vado avanti uguale. Le sembra sufficientemente chiaro?
Sì, assolutamente chiaro, assolutamente chiaro.
Aggiungo al Partito Democratico che magari invece di parlare di me trovassero un candidato loro. L'hanno trovato fino ad oggi? No. E allora trovassero un candidato loro, decidessero cosa vogliono fare con i 5 Stelle e si occupassero della loro posizione su Roma, non della mia, perché la mia è chiara.
Natale, che cosa le suggerisce tutta questa discussione, questo decreto che forse arriverà un nuovo decreto oggi alle 18, Calenda, lo sa?
Sì, ma lo so, poi ci vorranno 7-8 giorni per capire che cosa dice. Io penso che è una grande confusione, non è che penso, credo che sia oggettivo, no? Una grande confusione. Prima dicono: consentiamo i trasferimenti tra comuni, poi siccome la Merkel chiude tutto, allora dicono: che facciamo, siamo meno della Merkel, quindi chiudiamo tutto. Ma è uno spettacolo indegno, lo dice uno che non ha mai commentato un DPCM, ha sempre solo obbedito al governo, anzi ha sempre detto a tutti di obbedire, ma è un casino che la metà basta, cioè andare avanti così in mezzo a una pandemia, poi capisci perché c'hai il più alto numero di morti dell'Occidente, perché siamo un paese allo sbando.
Abbiamo parlato fino adesso, l'avrà sentito, l'abbiamo salutata da poco, con la vice ministra degli esteri Marina Sereni, di quello che è successo ieri, della liberazione dei pescatori. Ovviamente l'abbiamo detto, siamo tutti contenti, è naturale, di queste persone che possono tornare dopo 108 giorni finalmente alle loro famiglie, passare il Natale con le loro famiglie tranquillamente. Dall'altra parte c'è la questione geopolitica e dei rapporti con Haftar e di questo gesto di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che vanno ad Haftar a riprendere i pescatori. Qual è il suo giudizio?
Ma il mio giudizio è questo: intanto siamo felici perché sono tornati e ci abbiamo anche messo troppo tempo. Dopodiché, se diciamo, il prezzo è stato quello che il Presidente della Repubblica di un paese del G7 è dovuto andare a fare un gesto di omaggio ad Haftar per averli, non va bene, ma lo dico con chiarezza, non va bene. C'è un modo diverso di affrontare queste questioni, è successo nel passato, sono state affrontate anche dai nostri governi in tempi molto più rapidi e senza fare baci della pantofola, e diciamo questo è stato il senso di quello che
perché,
è accaduto.
Perché è un bacio della pantofola, dice
no,
lei
non
questo?
Non lo so, se emergerà che diciamo è stata una condizione imposta ad Haftar per rilasciarli, secondo me un grande paese non gestisce così i rapporti internazionali. Se viceversa è stata un'iniziativa spontanea del Presidente del Consiglio, è un altro discorso. Ma ripeto, io sono contento che siano tornati, mo dedichiamoci a fare il recovery plan, a far funzionare la sanità, basta. Mi direi adesso aprire un'altra polemica su questo. Sì.
Senta, Calenda, a proposito del recovery plan, come lei ben sa, tutta la polemica è scattata a partire da questa task force che Conte avrebbe voluto, con 6 manager, con sotto altre persone, in una sorta di struttura piramidale della quale abbiamo detto infinite cose. È vero che però quest'idea del governo ha di fondo il fatto, un problema che lei ha sempre sottolineato, ossia che la pubblica amministrazione Commissione non è in grado sostanzialmente di seguire progetti di queste dimensioni, almeno no, è in grado solamente in parte.
Ho sempre detto una cosa, che la ragione per cui la pubblica amministrazione non è in grado è che abbiamo dei politici che non hanno mai gestito nulla in vita loro e che non si dedicano a gestire la pubblica amministrazione. Perché io quando ho fatto il ministro tutte le cose che volevo portare a casa le ho portate a casa gestendo la pubblica amministrazione, poi bene o male non sta a me giudicare, ma non mi sono mai trincerato dietro la pubblica amministrazione. La verità è che questi, nessuno di loro ha mai gestito nulla in vita loro, quando vanno al governo si dilettano in conferenze stampa e altre cose, non stanno con le chiappe sulla sedia a gestire, fare follow up o organizzare i processi e verificare il budget, e questa è la ragione per cui l'Italia non funziona. E questo è una cosa che parte dai ministri. I ministri devono saper gestire, perché se non lo sanno fare, l'amministrazione si inceppa e nulla funziona. Ed è una delle cose che si voglia un governo di persone che hanno gestito, non solo aziende, regioni, comuni, ASL in modo brillante, cioè gente che ha gestito, non professori.
La ringrazio, grazie Carlo Calenda per essere stato con noi, l'auguro buona giornata, dobbiamo chiudere, sono le 8:56, grazie a Peter Bescapè in regia, Alessandro Marcutulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca e Gloria Guerrera sempre in redazione, Margherita Ine e Francesco Ceraffo i nostri autori. Buon fine settimana a tutti, ci risentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao!